Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi la Chiesa ricorda Sant'Andrea Dung Lac e i suoi compagni martiri, in tutto 117, di diverse nazionalità, tutti dell'Estremo Oriente, soprattutto del Vietnam. Siamo nel secolo XVI. Pregando per loro, preghiamo per tutto quel grande continente, per tutte quelle grandi nazioni, non solo per la Cina, ma anche per tutti quegli altri paesi, Vietnam e gli altri, che proprio oggi, mentre leggiamo i testi della passione del Signore Gesù, della sua morte, della resurrezione, in diversi, non solo pensiamo all'induismo, danno una risposta al problema della morte.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetti 33-41. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. E uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Parola del Signore.
Il momento della morte di Gesù in croce è accompagnato nel racconto di Marco ancora da diversi particolari, alcuni che precedono la morte di Gesù da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio e altri che sono presentati come conseguenza della morte di Gesù, riguardano il Tempio. Troviamo la risposta del centurione. Ecco, vediamo insieme il testo.
Negli ultimi anni, ma diversi anni, abbiamo ascoltato molte volte la tesi dei biblisti, che insomma da diverse parti è adottata, quindi la si sente molto spesso, che il Vangelo di Marco, nell'intenzione dell'evangelista, culmina qui con la confessione del centurione: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E quindi tutto il Vangelo potrebbe essere come una risposta a questa domanda: chi è Gesù? L'inizio era inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, poi c'è di mezzo la confessione di Pietro e poi c'è qui la confessione del centurione. A me sembra che la cosa veramente importante, al di là di questa altissima espressione che forse un centurione romano non aveva proprio la valenza che gli diamo noi, perché non poteva forse averla, comunque la cosa importante è il momento in cui viene pronunciata. Quindi non più quelle confessioni che Gesù zittiva perché nessuno lo sapesse che era il Cristo, ma qui riconosciuto figlio di Dio proprio nel momento della sua morte, perché l'ha visto spirare in quel modo. Quindi mi sembra questo che sia veramente l'aggiunta, o meglio, la sintesi più significativa. Quest'uomo era figlio di Dio quando dà la sua vita, riconoscere che è il figlio di Dio mentre muore.
Versetto 38 dice: il velo del Tempio si squarciò in due, e anche il versetto seguente intendono sottolineare l'importanza della morte di Gesù per la storia della salvezza. Per il velo vi sono due ipotesi: o si tratta del velo che separava l'atrio dallo stesso Tempio, la cui rottura dopo la morte di Gesù veniva interpretato come l'accesso ai pagani e li ammetteva alla presenza di Dio. Oppure, nella seconda ipotesi, si tratta del velo che separava il Santo dal Santissimo, e in questo caso la morte di Gesù significava la fine del sacerdozio dell'antica alleanza, come ci viene descritto anche nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6 e al capitolo 10. Il contesto comunque non impone una scelta fra queste due interpretazioni. Secondo alcuni manoscritti, il grido di Gesù sorprende tutti i presenti, anche il centurione, il quale rimane sorpreso dal modo con cui Gesù muore, e la sua affermazione è in qualche modo il risultato di questa morte. Per cui, proclamando che Gesù è giusto, il centurione confessa che egli è innocente, come anche Pilato però lo aveva dichiarato innocente. Luca inoltre evita il senso equivoco che potrebbe assumere sulle labbra di un pagano il termine figlio di Dio, come viene citato sia da Matteo e sia da Marco.
Volevo solo fare notare l'importanza delle donne sempre. Ieri si diceva, dicevate, chi saranno i testimoni che hanno potuto risalire per la descrizione di quello che è avvenuto. Ecco, ci sono le donne, come sempre, presenti prima, dopo, durante.
Io penso che molti elementi siano simbolici, però farei un'osservazione generale. In Marco e anche in Matteo, che lo segue, la morte di Gesù è presentata in modo alquanto oscuro e drammatico. Diversamente invece è in Luca, non troviamo questo in Luca, e troviamo al posto di questo grido: o Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E poi addirittura la preghiera per chi li perseguita, eccetera. Ancora diverso nel Vangelo di Giovanni, tutti possiamo ricordare l'ultima parola, secondo il Vangelo di Giovanni, è compiuto. Ecco. Quindi sono immagini molto diverse, difficilmente conciliabili, secondo me. E questo mi pare, a me almeno dice questo, che l'interpretazione, il significato della morte di Gesù è diventato molto importante, e non solo come esempio, in Luca sembra molto un esempio, ma proprio come significato salvifico, quindi ogni particolare può essere estremamente significativo. basterebbe un confronto con il modello di morte che troviamo per esempio nei Maccabei, dove non sono assaliti dal terrore della morte, al contrario. A questo si dà anche in certe morti della tradizione greco-romana, pensa, per chi conosce, la morte di Socrate è una morte nobile, calma e nobile. E così la morte di Maccabei è certamente drammatica, ma è una morte che non ha niente a che vedere con la paura, al contrario. Quindi ci sono altri esempi possibili, ma qui invece abbiamo in Marco l'impressione molto, a me sembra indubitabile, abbiamo la sottolineatura della drammaticità, perché mi hai abbandonato, sembra veramente suggerire l'Evangelista che Gesù ha sperimentato l'abbandono da parte di Dio.
Anch'io mi sono, cioè sarebbe da stare in silenzio, ecco, e questa allora terza, allora nona, ecco Gesù, ecco, questo grido è da prendere proprio così, perché mi hai abbandonato, c'è una solitudine spaventosa, ecco, mi sono compagne solo le tenebre, dirà il profeta. E questa ora è segnata dalla sola parola di Gesù, questa qui, cioè questo grido, ecco. E allora questa ora, non so se ho fatto bene il collegamento, è questa ora che è profetizzata da Gesù davanti al Sinedrio: vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire della potenza e venire sulle nubi del cielo. Oppure siamo anche come alla fine del mondo, è collegato molto queste profezie, cioè questa descrizione subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà e allora vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, cioè in mezzo a questa solitudine spaventosa, ecco, però c'è anche questa profezia che Gesù stesso ha detto, quindi questa ora è terribilmente è terribile, però nello stesso tempo anche questo grido dice appunto il vero abbandono da parte di Dio che ha sperimentato Gesù, ma che comunque non cessa di rivolgersi a Lui, e quindi cioè questo passaggio che è misterioso per noi, è quasi irraggiungibile, però è anche per noi. Dunque, Gesù in tutta la sua vita, cioè Gesù è nato in obbedienza al Padre, è vissuto in obbedienza al Padre, è risorto per il Padre, però nella morte è stato abbandonato dal Padre, cioè questa cosa mi ha molto colpito. E poi appunto è già stato sottolineato questa esperienza del centurione, che proprio perché l'ha visto morire così. E la presenza delle donne, ecco, sono quelle che non l'hanno abbandonato, almeno loro.
Quello che dice il centurione mi faceva pensare alle parole di Dio al momento del battesimo: questi è il figlio mio, l'amato, in Marco, e viene riconosciuto dal centurione un pagano.
Si può anche aggiungere che proprio per, come dire, per questo grido così tremendo, appunto, mi sembra che il mistero si infittisca, perché proprio lì sembra che, proprio questo sembra che faccia scattare quella parola nel centurione. Quindi come possa averlo riconosciuto in qualche modo, comunque sono un figlio di Dio, proprio e nonostante questo grido. Insomma, forse sì, forse c'è un mistero, ecco, anche lì. Mi sembrava che il padre avesse detto a un certo punto, se il padre avesse, si fosse espresso così per questo grido, che racchiude, no, che apre un'eternità, negativa o che assume un'eternità negativa, cioè come se lui in questo modo appunto avesse assunto tutto il grido anche più estremo, anche più di appunto di solitudine, di abbandono dell'uomo, una cosa del genere, ma che lasciò talmente esterefatti tutti che forse un po' sono quelle espressioni che erano tutte sue anche lì.
Questo grido di Gesù è sicuramente esprime tutta la drammaticità, come è stato detto, e probabilmente anche il senso di abbandono, forse, di essere lasciato dal Padre. Però è l'incipit del Salmo, e quindi ci dà la misura di come Gesù abbia interpretato la scrittura, di come l'abbia letta. Ma il Salmo va letto tutto. E la conclusione è questa: annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno, ecco l'opera del Signore. Questa l'opera del Signore, e c'è tutto quello dall'inizio e tutto quello che c'è in mezzo, fatto di lamenti ma anche di speranza.
Sì, sì, anch'io penso, ho fatto lo stesso pensiero, forse un po' diverso, modo un po' diverso, ma comunque che ha fatto Stefano. Certo, è il grido di Gesù. È molto drammatico, sottolineato in Marco, forse ancora più che in Matteo. E nulla toglie alla drammaticità di questo grido il fatto che sia un salmo, un versetto di un salmo, che alla fine può ancora essere una... può essere inteso in diversi modi, anche una preghiera, lo dice il Salmo, cioè non, in questo grido verso Dio utilizza la preghiera, utilizza i salmi, e quello che contiene il Salmo, che è un salmo messianico, la sofferenza del Messia, per me quello che è davvero drammatico è il fatto che non c'è risposta e finisce lì. Però poi, almeno nella scena, e ho pensato, in realtà poi la risposta qui non c'è. È come un abbandonato, sperimenta l'abbandono, ma la risposta ci sarà nella resurrezione, penso. Ho pensato, certo, ora non c'è. E questo è molto, molto sottolineato, e in questo modo ci sono anche le diverse cose che avvengono dopo, in particolare quello che avete sottolineato, l'affermazione del centurione: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Luca e Matteo aggiungono, vedendo le cose che erano successe, ciò che era accaduto, quindi segni, eccetera. Marco dice, vedendo come era morto, come era spirato, semplicemente dice così, si incentra più sul modo in cui Gesù, forse, ma ci sono anche tutti i particolari, è quello che succede, che il centurione vede. Comunque per Marco è più incentrato sul modo in cui Gesù muore, e che fa esclamare veramente al faraone, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Cosa possa avere colto per l'evangelista, per il Vangelo? Certo, c'è all'inizio, c'è qui, c'è stato ricordato anche da Sara, c'è nella confessione di Pietro, i momenti fondamentali del Vangelo. Cosa volesse dire per il centurione? Sei figlio di Dio, un uomo che diviene figlio di Dio è un semidio, un Dio nella concezione che poteva avere, non Dio, ma un Dio. Per l'Evangelista a me sembra che voglia dire quello che il figlio di Dio qui è un personaggio forse divino, oppure anche, come dice, come esplicita Luca, un giusto è veramente il figlio. È il figlio di Dio che obbedisce e che muore così, è veramente il figlio, è veramente figlio. E poi ci sono, poi chiudo, anche me occupo, però non so dire niente, in questo racconto Marco riserva due versetti, 40 e 41, e anche lunghi, alle donne che sono lì, che hanno accompagnato Gesù fin dalla Galilea, lo hanno seguito. Non so dire di più, però questo mi sembra che nel racconto ha una certa rilevanza. Ecco, preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Ecco, mentre leggiamo la passione e la morte del Signore Gesù, preghiamo per tutti coloro che sono più associati alla sua morte, alla sua passione. Preghiamo per tutti i più miseri, per i perseguitati, per i prigionieri, i carcerati, per quanti portano proprio nel corpo i segni della sua passione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E preghiamo sempre anche per i potenti della terra, per quanti governano il mondo, per quanti sono chiamati a fare scelte per il bene di tutti. Preghiamo perché il Signore li illumini, doni loro saggezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E chiediamo al Signore il dono della pace per tutti quei luoghi in cui da più tempo c'è solo guerra e violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti fanno più fatica o portano pesi più grandi di sofferenza, di solitudine. Preghiamo perché il Signore li visiti con la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo anche per la nostra comunità in questo tempo, per tutte le riflessioni che stiamo facendo. Preghiamo perché il Signore ci illumini su quella che è la sua volontà e ci dia di compierla. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi c'è il ricordo del nostro fratello Paolo Pinelli. Preghiamo per noi tutti, per la sua famiglia, i suoi nipoti vari, e per Maria. E poi c'è il ricordo del Bruno Pinto. Preghiamo appunto per Laura, per tutti i suoi figli e nipoti. Preghiamo.
Oggi è anche San Prospero, che è il patrono della chiesa di Reggio, e vorrei pregare per tutta quella chiesa, in particolare le comunità sorte come la nostra, insomma, negli anni 50, 40, 50 del secolo scorso, quindi le case di carità, i servi della chiesa, e tutte le realtà presenti, il vescovo, i sacerdoti, che l'età media è sempre più, anche lì, sempre più alta, e preghiamo.
Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore. Amen.